Eccoci, buonasera,
Buonasera.
è arrivata la primavera, no, è già arrivata la primavera da un po' forse, però la primavera climatica è arrivata, no? Fa un po' più caldo. Buonasera, eccoci come ogni mercoledì, 3 aprile 2024, dodicesima, mi sembra, puntata di Giro di Boa. Vediamo un po' cosa è successo questa settimana.
Oh.
Eccoci qua. Allora, vediamo un po' cosa è successo questa negli ultimi 7 giorni.
Sì, beh, a parte Pasquetta.
6 giorni. è vero, ogni settimana che è breve è bella da un lato, ma è brutta perché abbiamo meno tempo per chiudere i lavori in corso. Quindi,
sì.
Settimana breve. Allora, chi inizia a raccontare? Inizio tu?
Vabbè, io posso iniziare un po' con un po' di rabbia sugli spam di Facebook, delle pagine Facebook, sì. Che ultimamente siamo dalla pagina e-commerce lab, stiamo vivendo un incubo, ma anche altre pagine che sto gestendo, perché siamo riempiti di messaggi su una probabile disabilità della pagina.
Disabilità?
No, sì, ecco,
un altro, un ottimo,
no, come si dice,
un ottimo termine da reel. Disattivazione,
sì, scusa, perché ho visto questa cosa prima, scusate.
Dovrei avere anche qualcuno di questi messaggi che sono arrivati di recente.
Sì, no, ce l'ho qua, perché proprio l'ho visto, anzi mi scuso per l'errore. Sì, il tuo account verrà disabilitato, quindi praticamente ne abbiamo una marea tutti i giorni. Io poi devi prima bloccare il messaggio, poi devi cancellare il messaggio, perché sennò poi ti rimane solo quello. Su questa pagina la soluzione è abbastanza veloce, perché in pratica potremmo addirittura rifiutare nella privacy la ricezione di questi messaggi. Quindi su questa pagina pazienza, se intanto non è una pagina dove abbiamo comunicazioni, quindi poco male. Invece ci sono altre pagine che gestisco di associazioni, e questo è più un problema, perché magari sono anche magari associazioni che gestiscono la violenza sulle donne. E quindi i messaggi che arrivano sono importanti, quindi affondati tra 1000 messaggi di questo genere, oltre al fatto che magari subito le clienti non capiscono subito che si tratti di uno spam. Quindi prima c'è il messaggio che dice: guarda, ho ricevuto questo perché adesso c'è Meta che mi sta per togliere l'account, e quindi spiegare no, guarda che non è Meta. Quindi ci sono delle cose un po' che possono aiutare. Già il nome della dell'account che scrive fa capire che non è Meta. Se è una mail, bisogna guardare le mail, anche come il phishing in generale. È molto importante guardare le mail di chi manda, perché spesso avete la risposta di chi vi sta truffando in realtà. Poi spesso non sono delle persone, sì, sono sempre un po' delle persone a truffarvi, ma sono spesso dei sistemi automatici. Quindi nel caso della pagina, se non dovete ricevere messaggi, potete andare nella privacy e chiudere i messaggi, così almeno non ricevete più niente.
Mi dispiace.
Poi magari se lo fate per qualche tempo, magari il loro robot può capire che la pagina non riceve più, quindi magari poi vi lascia tranquilli.
Allora,
questo devo verificare.
Abbiamo provato a segnalarlo, risegnalarlo come spam, ma bisogna dire che non è servito a niente, purtroppo.
No. Poi spesso anche quando facciamo segnalazioni, anche magari di razzismo, usando dei termini un po' gastronomici, perché può capitare, poi lo mandi a Facebook. Facebook dice: ah, ma no, ma non è così, perché nei loro algoritmi effettivamente non risulta che questo sia un insulto, un elemento razzista, che c'è anche questa cosa contro cui bisogna lottare, che magari l'intelligenza artificiale tecnicamente dovrebbe aiutare, ma non funziona sempre, purtroppo. Però questo è un argomento molto ampio che non inizierò a trattare adesso.
Sì, è molto ampio.
Sì, no, quindi questo comunque era la cosa iniziale, perché poco prima di iniziare ho già ricevuto marea di questi messaggi, quindi sono partita già con questo pensiero in background.
Tanto io pensavo che questi messaggi arrivassero più che altro perché stavamo facendo una campagna promozionale,
sì,
e quindi che fossimo particolarmente nel mirino, diciamo, degli spammer. Invece no, continuano ad arrivare qua. Gentile, il tuo intanto già che inizia gentile, niente, il tuo account verrà disabilitato. Ciò accade perché la pagina, le tue attività sulla pagina non sono conformi ai termini del servizio di Facebook. E questa è scritta anche abbastanza bene. Certo, il fatto che poi ci sia, adesso non possiamo farvelo vedere perché ci posso provare, ma
No, ma tanto c'è il...
Sarà fuori... Ah no, aspetta.
Questi bellissimi...
Finisce con il copyright fatto con un emoticon, con un emoji, non è
ma esattamente... Se metti una canzone famosa sui video di YouTube, di Facebook, ti tolgono il video. Sì, però sì. Il logo Meta lo puoi usare come vuoi.
Sì, infatti noi siamo sempre attenti a spegnere la radio prima di partire con lo streaming, perché altrimenti sottofondo ci è già capitato.
Sì,
che
sì,
un
sì.
Sottofondo, la televisione accesa dietro qualcosa ci facesse bloccare una parte del video per violazione del copyright.
Sì, sì, questo ci sono queste cose un po' strane. Comunque era lo sfogo del giorno, diciamo.
Invece, allora, parlando di cose contemporaneamente belle e brutte, questa settimana Shopify ha comunicato agli sviluppatori, quindi noi e tanti altri nel mondo, che l'API sono l'interfaccia di programmazione, quindi un sistema per pilotare Shopify. A noi interessa perché abbiamo questa app di sincronizzazione con Danesi fatta, di cui vi abbiamo già parlato in passato. L'API REST, che sono un tipo di API, quello più comune, verranno deprecate, quindi ritirate da Shopify, da febbraio 2025, quindi meno di un anno, sono 10 mesi, 9-10 mesi. Questa è un'informazione che per chi utilizza normalmente Shopify può essere poco interessante, ma per noi è molto molto interessante, perché significa che dobbiamo completamente rinnovare il sistema in cui comunica la nostra app con Shopify, con delle migliorie. Per esempio, hanno detto che progressivamente verrà attivata la possibilità di avere fino a me lo sono segnato fino a 2000 varianti per ogni prodotto. Fino ad oggi c'era un limite di 100 varianti per prodotto, che è un limite molto basso in realtà.
Sì,
perché
sì, sì.
Pensate che se si hanno magari una combinazione di tre varianti, può essere taglia, colore e una terza variante, che adesso non saprei cosa potrebbe essere, si fa presto a fare quella combinazione.
Poi
di tre,
cosmetici magari, o un negozio di abbigliamento che vende anche cosmetici, diventa un incubo.
Sono colori diversi, magari taglie diverse, cioè taglie, contenuti, no? Diversi. E un altro tipo magari di variante, di tipologia, si fa presto arrivare a 100
sì.
varianti. Quindi questa cosa adesso verrà abilitata, dicono, temporaneamente, progressivamente su tutti gli e-commerce Shopify. Poi appunto nel corso dei prossimi 9 mesi verrà deprecata l'API vecchia, che per noi significa molto lavoro, perché non solo per noi, chiaramente per molti sviluppatori nel mondo, perché bisogna andare a adeguare tutte queste app. Noi abbiamo la nostra app, penso che a occhio e croce dovrebbe fare una quindicina di chiamate diverse, vanno tutte modificate in modo che utilizzino GraphQL, mi sembra si chiami, che è il metodo nuovo di comunicazione, che è già attivo su Shopify, ma noi in questo momento non utilizziamo, perché utilizziamo l'API attuale, quella vecchia, e quindi dobbiamo andare a modificare tutta l'app, che poi funzionerà, speriamo, meglio, e però è un lavoro da fare. Però chi utilizza la nostra app può stare tranquillo che
sì.
Naturalmente noi interverremo per tempo. E questo è la notizia un po' della settimana. Parlando sempre di notizie, oggi parliamo di cose che vengono chiuse. Google sta chiudendo, qualcuno dice che ha già chiuso, ma io lo vedo ancora attivo, sta chiudendo Google Podcast. Che cosa, parliamo un po' anche di noi stessi in questo caso, no? Perché
abbiamo anche i podcast,
quello
sì.
Che ascoltate, forse ci state ascoltando in audio,
siamo ovunque.
Poi adesso si tende anche a chiamare podcast anche quei video come questo.
Sì, ma adesso chiamano podcast qualsiasi cosa.
Vado a fare una passeggiata, vado a
sì,
fare un podcast.
Sì, sì.
Quindi lo stanno chiudendo. Questa è un peccato, perché dato The Verge ha scritto un articolo anche abbastanza cattivo nei confronti di Google, perché è una piattaforma che funzionava, era una delle piattaforme principali utilizzate dai podcast insieme a
Spotify.
Spotify,
anche tu hai sbagliato.
Di Shopify, allora, è tutto file. Allora.
Questo farò un montaggio apposito.
Insieme a Spotify e Apple Podcast, dove trovate il nostro podcast che state ascoltando, e viene chiuso e sostituito, cioè spostato tutto su YouTube.
Sì.
Su YouTube, sì. Che però, come sappiamo, è una piattaforma di video. E quindi noi per il momento abbiamo deciso di non spostarci su YouTube perché in realtà sarebbe un duplicato, no? Perché questi video sono già presenti su YouTube, li trasmettiamo in diretta su YouTube, Facebook e adesso anche su Twitch.
Sì.
E su YouTube rimangono anche i video passati, quindi è già di fatto un podcast questo su YouTube, come tanti altri podcast. Sì. Viene in mente l'ormai defunto, temporaneamente defunto Muschio Selvaggio, che è un podcast video e anche in audio, però è su YouTube sotto forma di video, esattamente come noi. Ne abbiamo un po' meno visualizzazioni, però
stiamo
lavorando per raggiungere. Occuperemo lo spazio occupato da Muschio Selvaggio. E quindi in più vengono postati, come abbiamo provato a spostarlo, a pubblicare le nostre puntate su YouTube temporaneamente in formato podcast, e sono come dei duplicati perché vengono postati come video senza il video, quindi con l'immagine.
Sì, possiamo mettere
podcast.
Una gif animata, però sarebbe da
sì,
testare.
Però è meglio vedere noi animati, no?
Che il giro di boa con la boa intorno.
E quindi è un po' un adattamento. The Verge dice che probabilmente hanno fatto questa mossa, ma questa è una loro supposizione, dal fatto che Google Podcast non aveva pubblicità, YouTube ha la pubblicità, quindi invece di introdurre la pubblicità su Google Podcast hanno spostato i podcast di Google Podcast su una piattaforma dove c'è già la pubblicità.
Sì, con la pubblicità su un audio senza immagine deve essere un po' traumatico, devo dire la verità, perché comunque uno è concentrato a ascoltare un ragionamento, poi si trova la pubblicità in mezzo e deve tornare.
Sì, non è il massimo.
Effettivamente
non è il massimo, e è strano, no? Perché mentre non mi aspetto di ascoltare pubblicità, a meno che non sia la pubblicità del podcast, cioè di chi produce il podcast, che è stato pagato da uno sponsor e quindi giustamente fa la sua pubblicità. E quindi niente, questa piattaforma va a chiudere, anche se io ho controllato oggi, l'app è ancora attiva.
Sì.
Ma a breve verrà tutta la piattaforma di podcast verrà spostata su YouTube. Ci adeguiamo a questo.
Sì.
Poi
ieri, quindi è venuta una cliente che praticamente abbiamo recuperato da e-commerce lab, che ci ha fatto molto piacere perché vuol dire che
abbiamo ancora un ricordo di
siamo stati abbastanza validi, nel senso, e quindi ci ha contattato per un e-commerce, quindi abbiamo riaffrontato un po' le tematiche principali per la realizzazione di un e-commerce, quindi siamo ripartiti dall'indirizzo da scegliere per il sito, i costi ovviamente che possa avere questo tipo di servizio, abbiamo riparlato dei pagamenti ricordando di nuovo che l'account di PayPal è gratuito e che le commissioni si vanno a pagare solo sui prodotti venduti, e che praticamente l'account PayPal non produce costi, se non viene usato rimane a zero, quindi questo è bello ricordarlo. Abbiamo anche ricordato altri pagamenti come Stripe, Nexi, tutti questi pagamenti che possono aiutare, Satispay in questo caso ci sta perché i prezzi non sono elevati, Satispay che ha sempre questo vantaggio che fino a 10 euro ovviamente non ha commissioni. Abbiamo riparlato delle consegne, dei corrieri, che quindi lei invece era più attratta da GLS, che GLS effettivamente è interessante perché gestisce sia la spedizione in Italia che all'estero, quindi GLS, il furgone che vedete qua, poi quando in Francia per esempio è sempre GLS. Poi abbiamo parlato anche del miglioramento di SDA, che da altri clienti ho avuto notizie che comunque anche lì il servizio di SDA gestito anche all'estero sempre dalle poste corrispondenti si gestisce bene. C'è sempre anche lì la cosa ovviamente di capire i prezzi iniziali dei listini. Abbiamo parlato anche di servizi di consegna, di corrieri, che invece fai a prenotazione, costano un po' di più, però tipo Packlink o
Spedire e Spediamo.
Sì, una cosa del genere, tantissimi. Che anche lì che sono servizi che se magari non volete attivare un contratto comunque potete fare, che viene praticamente voi fate il vostro pacco, lo registrate e poi vengono a ritirarlo per mandarlo poi alle persone. Si può anche usare anche in generale, non soltanto per chi ha un e-commerce.
Sì, per i privati, sì.
Abbiamo parlato anche dei problemi di fatturazione sugli scontrini, per esempio. Se tu, per esempio, compri online, c'è bisogno del codice fiscale o no per le fatture? Invece effettivamente sì, se non hai la cassa, in questo caso sì, perché devi mettere tutti i dati utente. Altrimenti per il commercialista può essere un problema. Quindi abbiamo parlato delle difficoltà ovviamente che riguardano i commercialisti, l'aspetto fiscale.
Ecco, forse mi sta venendo in mente, non abbiamo detto la possibilità ieri al cliente, all'aspirante cliente,
sì, sì,
che si possono fare anche i corrispettivi come facevamo noi tanti anni
sì.
fa. Quindi se non chiedi, se non fai fattura, se fai fattura chiedi la partita IVA, se non fai ricevuta fiscale col codice fiscale, quindi non vuoi chiedere il codice fiscale all'acquirente che magari si imbarazza a scrivere un dato in più, si possono fare i corrispettivi, quindi la vendita come se fosse in un negozio, però
sì,
senza lo scontrino in quel caso.
È vero, che c'è anche quello. Poi abbiamo parlato anche di un plugin che avevamo fatto per noi ai tempi di Tal Marché del nostro negozio di alimentari, che praticamente ti permette, perché tu per esempio compri dei prodotti a un prezzo da un grossista, da qualsiasi tipologia di rivenditore, quindi tu puoi inserire il prezzo di acquisto, puoi inserire il prezzo di vendita e avere poi la possibilità di scaricare poi i risultati di questa differenza per capire quanto è stato il guadagno.
Quello l'avevamo fatto noi, mi sembra.
Sì, 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 per Tal Marché l'abbiamo fatto, perché ci interessava capire il ricarico dei prodotti.
L'avevamo realizzato, sì, era
un plugin.
Semplicemente
sempre
metteva dentro la console di WooCommerce un campo in più dove mettere quanto l'avevamo pagato.
Sì.
E poi si poteva fare ovviamente la semplice sottrazione, no, di quanto l'avevamo pagato a quanto l'avevamo venduto.
Sì, sì, quindi come una specie di Excel che poi alla fine ti fa il calcolo, ti dice quanto praticamente hai guadagnato con la differenza ovviamente dei prezzi, ovviamente IVA inclusa in questo
sì,
caso.
Sì, tutto IVA inclusa in quel
sì,
caso.
Sì, 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 puoi anche decidere se fare IVA inclusa o esclusa, d'altronde se dipende anche...
Se ragioni tutto in IVA esclusa.
Sì,
inclusa, sì,
sì. Poi ci può anche essere la possibilità di allargare questa cosa, d'altronde, se tu usi dei rivenditori anche di mezzo, che quindi hanno altri prezzi, perché hanno degli sconti specifici, e quindi puoi capire anche secondo allora, il tuo guadagno diretto in B2C, poi il tuo guadagno tramite un rivenditore che va a rivendere i tuoi prodotti, che è in B2B, perché questo effettivamente anche molti clienti non sapevano bene
il
significato.
Cioè, per scontato, poi non
sì,
è così
sì,
evidente in effetti.
E quindi si può creare anche questa cosa in più, questa opzione in più, capire il guadagno finale facendo un po' l'analisi dei criteri e poi vedere solo alla fine, senza dover giustamente complicarsi come sto spiegando adesso, ritrovarsi poi i numeri belli, belli chiari.
Belli chiari, evidenti, sì. Pronti
sì,
per essere, diciamo, studiati.
Sì, sì,
dover fare calcoli.
E tutti i dati che poi se hai un programma che gestisce la fiscalità o che gestisce qualsiasi altra cosa.
Sì, puoi esportarli anche.
Sì.
Da WooCommerce si possono, anche senza tante sincronizzazioni, si possono esportare tranquillamente
sì,
su un foglio di Excel, in un foglio CSV, più facilmente da importare su Excel o dove si vuole, e poi sfruttarli come si desidera, fare grafici. Io sono molto appassionato di grafici.
Sì, sì, è vero.
Di fare subito dei bellissimi grafici a torta, barre, con andamento, eccetera.
Sì, sì, questa è una bella funzionalità in realtà, perché ti permette veramente di anche gli sconti inclusi in tutto ciò, perché ci sono anche gli sconti oltre al guadagno,
sì,
al non guadagno, quindi... Cioè, effettivamente era un plugin non male a ripensarci.
Sì, era semplicissimo, però era comodo. Sì, alla fine sono un campo in più e poi l'analisi, semplicemente.
Sì, come anche lì oggi ho parlato anche di questa cosa del codice fiscale, perché per un'altra cliente, un altro e-commerce, è nato il problema, perché eravamo lì a farmi la fatturazione e manca, quindi devo mettere partita IVA e codice fiscale. Ho detto sì, sì, codice fiscale, tanto possiamo metterlo a prescindere, visto che in questo caso non c'è lo scontrino, e la partita IVA facoltativa, perché poi a questo punto se tu inserisci sei un'azienda, che magari puoi mettere un selettore sei un'azienda, poi appaiono i campi dedicati all'azienda, perché
sì,
poi l'azienda non ha più solo la partita IVA, ma anche l'SD, perché per la fatturazione elettronica adesso bisogna anche fornire questo dato.
Il codice SD, sì, E quindi ci vuole sempre, quello è sempre un problema su tutti gli e-commerce italiani, perché bisogna mettere questo campo in più che la maggioranza, cioè ce l'abbiamo solo in Italia attualmente. Adesso in altri paesi europei sta arrivando sempre la fatturazione elettronica, che forse visto che noi siamo partiti per primo stranamente in Italia, prima volta che succede sento una cosa del genere, forse si modellerà sul modo in cui funzioniamo qua in Italia, quindi ci sarà forse un codice univoco. Anche se non ho mai capito perché ci deve essere un codice univoco quando il codice univoco è già la partita IVA.
Ma è come il codice fiscale, è vero che io dico obbligatorio, però dal momento in cui tu attivi un paese estero, a questo punto però il codice fiscale non deve più essere obbligatorio, perché altri paesi non hanno questo tipo di dato. Cioè, effettivamente anche questo.
Quindi bisogna anche prevedere questa logica di chiedere campi diversi a seconda del paese in cui si sta fatturando.
Sì. Come le spedizioni, che c'è l'indirizzo di spedizione che è di fatturazione, e volendo però si può anche indicare quel indirizzo di spedizione diverso da quello dal domicilio anche. Quindi ho della fatturazione, quindi anche lì ci
quello,
sono...
Quello è già previsto su, in tutti i sistemi di e-commerce.
Però non è ovvio per tutti, perché chi ancora non ha magari l'e-commerce,
per fortuna non dobbiamo fare estensioni, usare estensioni perché è già incluso nei sistemi di e-commerce, qualsiasi praticamente, perché è previsto. Però è vero che chi magari apre un e-commerce oggi non lo prende in considerazione.
O altre funzionalità, anche lì pensavamo allo stock... per esempio di questi pantaloni, che abbiamo un tot di quantità, però se c'è a zero, cosa facciamo? Togliamo il pulsante, non si compra più, mettiamo un pulsante di richiesta informazioni, mettiamo un pulsante di avvisami quando torna disponibile, perché anche questo bisogna pensare. Poi magari il pantalone non viene più prodotto, quindi a questo punto si può comunque lasciare il pulsante di richiesta informazioni, perché magari non hai più questo qua, ma ne hai un altro simile.
Sì, quindi in quel caso magari dare anche un'alternativa.
Mi viene anche lì i prodotti correlati, mi viene anche questa cosa bellissima che abbiamo proposto per questo sito di annunci immobiliari.
Ah sì, che sì, stiamo facendo
questo
adesso,
è una cosa che mi viene in mente adesso ed è bella.
Ti è venuto in mente perché stavamo per chiudere in orario e quindi
qualche minuto in
lo
più.
Lo sforo arriva. Allora sì, stiamo facendo adesso, domani forse lo facciamo questa cosa. Annunci immobiliari commerciali, quindi negozi, vendita di negozi, di attività, eccetera, che chiaramente hanno una logica un po' diversa dall'acquisto di annunci immobiliari residenziali, diciamo. Allora, abbiamo proposto al cliente in questo caso di mostrare automaticamente, per evitargli di per ogni annuncio indicare quali sono gli annunci simili che potrebbero interessare a chi sta guardando quel tale annuncio, di mostrare solo quelli che sono vicini, diciamo entro i 10 km, mi sembra, in base alla zona. Allora lì utilizzeremo, non è semplicissimo da fare, comunque utilizzeremo in base alla zona in cui è dichiarato che si trova l'immobile, il negozio in questo caso, tipo Torino centro, zona centro, da Google Maps con l'API, e torniamo al discorso dell'API che facciamo all'inizio, interroghiamo Google Maps per avere più o meno il centro geografico approssimativo. Facciamo un cerchio, un po' come su immobiliare.it quando disegnate.
No? Questo è bellissimo, io mi diverto tantissimo.
Sopra la mappa, la zona. Quindi idealmente disegniamo questo cerchio e andiamo a cercare gli altri annunci presenti sul sito che si trovano all'interno di quel cerchio, sempre usando le API di Google Maps. E l'altra cosa è...
può essere anche il fatto che...
Per prezzo anche.
Per prezzo, sì, perché in realtà la mia idea, che era nata da me, ovviamente... perché le donne siamo avanti, no vabbè scherzo, in pratica l'idea era nata perché magari tu non hai più disponibile quell'attività commerciale, però dicevo non perdiamo l'occasione di usare questa attività per proporne altre che abbiano delle caratteristiche simili, perché effettivamente se tu togli poi la scheda di questa attività, ovviamente tu hai perso proprio l'aggancio, il collegamento, quindi arrivi su una pagina vuota e non va bene. Quindi meglio tornare sulla pagina di questa attività, anche se non c'è più, con una cosa evidente, tipo oscurata o o altre cose, però con dei correlati che abbiano delle caratteristiche simili. Quello che aiuta poi all'utente, alla fine tu stai cercando non questa qua per forza in particolare, tu cerchi questo tipo di attività.
Tipo, sì, magari, non, magari un tipo di attività leggermente diverso che non ci avevi neanche pensato.
Sì, 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 sì. No, e quindi questo è un bel lavoro.
E oltre a questo, sì, per prezzo, quindi pensavamo appunto un mix del tra prezzi simili, diciamo mi sembra più o meno 20% di prezzo rispetto all'annuncio che stai guardando, e la vicinanza, la relativa vicinanza geografica, quindi entro 10 km. I risultati, adesso lo vedremo poi nel concreto quando lo testiamo, dovrebbero più o meno corrispondere appunto a immobili che sono correlati di possibile interesse per chi sta guardando.
Sì, immobili che vengono da immobiliare.it, che hai creato il collegamento tra immobiliare e il sito,
sì,
in
sì,
questione.
Sì, questo l'avevamo già detto qualche puntata fa.
Sì, però lì
fa.
Abbiamo avuto più informazioni sul numero di dato, cioè su quanti dati puoi far passare.
Sì, sì, perché prima non importavamo in questo caso le immagini, ad esempio. Se invece importiamo da immobiliare.it automaticamente per questo cliente sul suo sito tutte le immagini che carica, oltre vabbè, il prezzo, il titolo, tutte le cose che prendevamo già prima, la zona. La zona purtroppo è molto approssimativa, però questo
sì,
non ci possiamo fare niente. E un'altra cosa che facciamo in questo caso, che non è stato semplicissimo diciamo metterci d'accordo con il cliente per capire qual era la necessità, visto che sono poche categorie di esercizi commerciali, lui tratta alcune tipologie di poche di questi esercizi commerciali, immobiliare.it li mette tutti insieme, cioè ha delle macro categorie di tanti all'interno dei quali ci sono anche i vari tipi che tratta il nostro cliente, e quindi fa tutta l'erba un fascio praticamente, sono sarebbe indistinguibile. Allora abbiamo fatto un mix tra l'importazione della categoria che arriva da immobiliare.it,
sì,
e quello che ha scritto nel titolo dell'annuncio.
Sì, sì.
Quindi l'immobile viene categorizzato in prima battuta in base alla categoria che appare su immobiliare.it, ma poi se nel titolo ci sono alcune determinate parole chiave che possono essere, potrebbero essere, dico, alcune categorie magari che non trattano, so, gelateria, ristorante, antiquariato,
sì,
se becca, diciamo, che in una di queste, cioè una di queste parole all'interno del titolo dell'immobile, cosa che succede sempre,
sì,
perché chiaramente nel titolo dell'immobile c'è sempre di cos'è, di cosa stiamo parlando, allora ricategorizza l'immobile all'interno di una delle categorie più specifiche che ci sono sul sito del nostro cliente. Quindi si riesce ad avere 99% degli annunci categorizzati correttamente, nonostante, malgrado immobiliare.it.
C'è chi a destra c'ha GPT, io a destra Riccardo, in pratica.
Sì, intelligenza
cioè, più o meno siamo lì.
Bene, con questa intelligenza naturale chiudiamo anche questa settimana. Non ci sono ricorrenze da ricordare, a parte il mio onomastico.
Sì, che poi no, è il 7 febbraio ufficialmente, però c'è polemica su questo anche.
Ancora, andiamo ancora a discuterne a lungo. E niente, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, che sarà mercoledì 10 aprile. E non ci resta che augurarvi buona serata.
Buona serata, sì.
Ciao.
Ciao.